Ciao a tutti, bentornati qui su marketing a divisignorelli.it. Io come sempre sono Ferdinando Signorelli, il tuo consulente web marketing, ed oggi voglio parlarti di posizionamento di brand o di prodotto. Voglio farlo in modo leggermente più avanzato rispetto ad altri video precedenti in cui ti ho raccontato di come è possibile posizionare il proprio brand o il proprio prodotto attraverso lo storytelling, cioè raccontando la storia del proprio brand, del proprio prodotto, facendo emergere i valori, la mission, facendo emergere gli elementi differenzianti rispetto ai competitors, rispetto alle credenze del proprio mercato di riferimento, alle obiezioni che il proprio target può avere in merito ai nostri servizi e prodotti, facendosi portavoce delle paure, delle frustrazioni e dei desideri del nostro target di riferimento, mettendo insieme tutti questi elementi in un piano strategico di comunicazione per conquistare una parte di mercato, per conquistare una posizione nella mente del nostro target di riferimento. Oggi però voglio andare leggermente oltre e raccontarti non tanto della teoria dell'oceano rosso e dell'oceano blu, che se non conosci a breve ti spiegherò, ma raccontarti dell'insidia che si nasconde dietro questa teoria e di come invece è possibile trovare una soluzione a questo problema. Dunque, la teoria dell'oceano rosso e dell'oceano blu vuole semplicemente che un oceano rosso, ovvero un mercato pieno, saturo, dove ci stai dentro stretto, in un oceano rosso, devi andare a cercare una sottocategoria, una sottonicchia, per trovare appunto un angolo di mercato meno affollato, dove possibilmente arrivi per primo, metti la tua bandierina o al massimo c'è già qualche leader, puoi essere un co-leader. E quindi avere una fetta di mercato meno affollata in cui ovviamente poter crescere in modo più veloce. L'insidia però che si nasconde dietro questa strategia è quella che spesso si vadano a trovare delle sottonicchie, delle sottocategorie che probabilmente scavano un po' troppo a fondo all'interno di un mercato fino ad arrivare, diciamo così, ad un ramo morto. E il problema è che qualcuno può scambiare questo ramo morto per il proprio oceano blu, ovvero trova un angolo di mercato in cui non c'è nessuno e si pensa di aver trovato il proprio oceano blu. In realtà, magari quell'angolo di mercato può essere vuoto semplicemente perché è appunto un ramo morto, è un angolo di mercato dove il pubblico non è arrivato, dove non c'è target, non c'è domanda. E questo, diciamo, questo errore capita spesso soprattutto a coloro che, trovando appunto un angolo di mercato non affollato, ci si buttano a capofitto senza fare prima delle attente analisi di mercato, perché in questo modo ci si potrebbe rendere conto che in realtà quell'angolo di mercato è vuoto non perché è un oceano blu, ma perché magari è una piccola pozzanghera dove non ci arriva più nessuno. E quindi evitare di spendere soldi e tempo in progetti che poi sono destinati a fallire. E questo purtroppo succede spesso, succede molte volte. Appunto per questo, spesso nei miei corsi e nelle mie consulenze batto e ribatto sempre come primo punto in assoluto sulle analisi di mercato e spiego passo passo, step by step, come fare un'analisi di mercato e come assicurarsi che ci sia mercato. Allora, in questo caso, quando non è possibile trovare il proprio oceano blu, l'alternativa qual è? Tra un oceano rosso e una pozzanghera, dove appunto non c'è possibilità di trovare un proprio oceano blu perché magari il mercato è già veramente troppo saturo e sono stati coperti già tutti gli angoli possibili e disponibili all'interno delle sottonicchie, delle sottocategorie, allora diciamo non c'è scelta tra un oceano russo e una pozzanghera, meglio l'oceano russo. Magari non sarai il primo, non sarai il secondo, ma potrai comunque trovare il tuo spazio. Non guadagnerai i milioni di euro che magari guadagna il leader di mercato, ma potrai comunque ricavare il tuo spazio, diciamo, tra virgolette, vitale per poter sopravvivere. Quello che voglio farti capire è che è possibile coesistere in uno stesso mercato andando comunque a posizionare il proprio brand, come grazie ad una serie di elementi differenzianti. Questo famoso elemento differenziante di cui tutti parlano, che però è sempre un po' un mistero, no? Ognuno di noi vuole trovare il proprio elemento differenziante. Ecco, diciamo, vorrei che alla fine di questo video ti portasse a casa, proprio questo, finalmente la soluzione a questo dilemma dell'elemento differenziante. Sì, perché, fin quando la mettiamo giù così, l'elemento differenziante, ognuno sta lì a rompersi la testa, a cercare di capire come trovare il proprio elemento differenziante. Ed oggi voglio facilitarti questo compito dandoti proprio una vera e propria lista, una checklist di elementi differenzianti da poter utilizzare e che sono praticamente innanzitutto l'esperienza. L'esperienza in un settore è un elemento differenziante. Ok, quindi abbiamo detto che nello stesso mercato possono coesistere diversi posizionamenti di brand. Ok, e ci sono alcuni brand che si posizionano per l'esperienza nel settore, per il fatto di essere nel settore da molti anni. Questo è un elemento. Poi c'è, l'abbiamo detto, appunto, la specializzazione, la specificità in una determinata categoria, ma ne abbiamo parlato. In alcuni casi non è possibile utilizzare questo come elemento differenziante, però c'è anche un altro elemento, l'innovazione. È possibile andare a fare leva rispetto al proprio posizionamento di brand o di prodotto sull'innovazione. Ok, praticamente hai nel tuo prodotto, nel tuo servizio qualcosa, hai aggiunto qualcosa, un'intuizione, un'idea che non è stata ancora messa sul mercato da nessun altro o su quale nessun altro ha fatto leva, e quindi tu puoi arrivare lì e parlare del tuo prodotto, del tuo brand come innovativo rispetto a un determinato, diciamo, elemento del tuo prodotto o servizio. Può essere un altro elemento differenziante, un'altra categoria, ovvero andarti a posizionare è simile, diciamo, alla sottonicchia, no? Di mercato, però è diverso perché è un pochettino più legato all'innovazione, no? Vai a creare, vai a inventarti una nuova categoria, ok? Rispetto a qualcosa che già esiste, è qualcosa che già c'è, che già sai che c'è mercato, però semplicemente vai a chiamarla in un nuovo modo, vai a dire che questa è una nuova categoria. Per farlo devi avere possibilmente l'elemento, diciamo, innovativo di cui ti parlavo prima, per cui è strettamente correlato. Un altro elemento differenziante può essere il best class, ovvero cioè posizionarti e differenziarti dai competitor come brand di fascia alta di prezzo, oppure semplicemente un elemento differenziante molto forte che non tutti considerano e che, diciamo, tra le righe era anche emerso appunto quando ti ho raccontato dello storytelling, di raccontare la propria storia e i propri valori. In questo può emergere la tua specifica personalità, che è comunque unica, e già questo è un elemento differenziante sul quale puoi fare leva. Ed è sottovalutato questo aspetto, non tutti fanno attenzione a questo aspetto qui. E lì allora lavorerai molto con lo storytelling, lavorerai molto con lo stile di cui anche ho parlato in altre occasioni, con lo stile che non è il tone of voice, che è contenuto nello stile, ma lo stile è qualcosa in più. Lo stile è come tu ti muovi online, qualsiasi cosa su cui fai like, qualsiasi cosa che vai a commentare, il modo in cui commenti, è il tuo modo, il tuo stile. Quello là rappresenta la tua personalità unica e quello è un elemento differenziante. E poi, infine, ma non ultimo, c'è la possibilità di fare personal brand attaccando il posizionamento dei competitors. Ogni posizionamento è attaccabile. Questa è anche un'altra cosa che, diciamo, non tutti valutano. Non devi essere necessariamente aggressivo. Per quanto mi riguarda, almeno, non è proprio nel mio stile quello di andare a parlare male dei competitors. È una cosa che non amo fare e cerco di evitare, anche se fa parte delle strategie di marketing e molti utilizzano questa strategia di marketing. Soprattutto nel mio settore, molti competitor sono lì sempre ad attaccare, a dire gli altri sono zero, gli altri sono tutta fuffa. È, diciamo, una cosa che non è molto nelle mie corde, non mi piace fare, però è una strategia di marketing. Però la si può fare anche in modo più soft o in modo più aggressivo, come preferisci. Ovviamente le persone che lo fanno in modo più aggressivo riescono ad ottenere forse qualche risultato in più, perché dividere il mercato in due ha sempre, diciamo, una forte carica e riesce, diciamo, a polarizzare il mercato tra pro e contro, e quindi fa sicuramente più rumore. Però, diciamo, per farti un esempio proprio concreto di questa strategia qua, posso parlarti per esempio della battaglia storica tra Pepsi e Coca-Cola. C'era, per esempio, uno spot tra i tanti della Pepsi, in cui praticamente Pepsi diceva: vuoi davvero bere la stessa soda che bevevano i tuoi genitori? In pratica andava a posizionare il competitor, ovvero Coca-Cola, come la bevanda per i vecchi, andandosi nello stesso tempo a riposizionare come la bevanda per i giovani. E quindi vedi che ogni diciamo, elemento di forza del tuo competitors può diventare attaccabile, può essere visto da un altro, da un'altra angolazione, e diventare appunto un elemento di, tra virgolette, di debolezza da attaccare per posizionare il proprio brand. Spero di averti fatto un quadro chiaro, di averti dato un'idea più precisa di come poter posizionare il tuo brand, il tuo prodotto, di come trovare finalmente questo famoso elemento differenziante e di come uscire da questo vicolo cieco, diciamo così, della sottonicchia a tutti i costi, dell'oceano blu a tutti i costi. Un abbraccio e alla prossima da Ferdinando. Ciao!